Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 13 novembre. Questa sera ad Uscita di Sicurezza vogliamo dare un aggiornamento su quello che i processi stanno ricostruendo in merito ad alcune delle stragi di lavoratori che si sono consumate l'anno scorso, nel 2024. In particolare ci soffermeremo su due di queste: la strage di Casteldaccia del 6 maggio del 2024 e l'esplosione avvenuta il 23 ottobre 2024, sempre presso lo stabilimento Toyota Material Handling a Bologna. Lo faremo come sempre grazie alle voci dei familiari delle vittime, dei sindacalisti, dei protagonisti. Li ascolteremo nel corso della puntata. I loro racconti ci guideranno appunto nel corso dell'ora fino alle 21.30 che abbiamo a disposizione qui a Radio Popolare. Ricordo intanto i nostri contatti per intervenire in diretta con SMS, Telegram, WhatsApp al 331-6214013, oppure se volete lasciarci le vostre impressioni, i vostri racconti via mail diretta @popolarenetwork.it. Iniziamo dando uno sguardo alla discussione che si sta muovendo intorno alla legge di bilancio, perché continuiamo ad assistere ad operaicidi senza sosta, come li ha definiti il magistrato Bruno Giordano. Ma le lavoratrici e i lavoratori, oltre a non essere sicuro nei luoghi di lavoro, subiranno un'ulteriore ingiustizia con le scelte di politica economica che il governo sta facendo in queste ore. Ad evidenziare questo imminente pericolo, ai microfoni di Uscita di Sicurezza, abbiamo raccolto un'intervista del professor Emiliano Brancaccio, che è docente di economia politica presso la Università Federico II di Napoli, è un economista. Sentiamo che cosa ci rappresenta.
Nel paese in cui si consumano operaicidi quotidianamente, operaicidi un termine coniato dal magistrato Bruno Giordano, in questa fase il governo sta discutendo nella manovra di bilancio e non sembra prendere in considerazione questo tema, ma il governo sembra scegliere di far pagare i conti ancora una volta ai lavoratori, è così?
Sì, io dico che l'Italia di Meloni è l'Italia dei forti, e i forti a quanto pare non hanno bisogno di giustizia, perché qui certa è una cosa, cioè che la manovra di bilancio predisposta dal governo e attualmente in discussione non contiene giustizia sociale, tutt'altro, perché come del resto si evince anche dalle audizioni parlamentari che sono state riportate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla presidenza dell'Istat, da Banca d'Italia, cioè da queste istituzioni che sono state ascoltate dal Parlamento, si evince chiaramente che i famigerati sgravi fiscali che sono stati predisposti dal governo Meloni finiranno per l'85% a favore dei due quintili di popolazione più ricchi, e che soltanto il restante, diciamo 15% più o meno, verrà destinato alle famiglie più povere. Quindi si capisce già dai commenti delle istituzioni chiamate in Parlamento, che sono state audite in Parlamento per discutere la manovra, che questa è una manovra per, diciamo, soggetti relativamente più ricchi. Questo è il primo punto. Dopodiché, poi ci sono, diciamo, questi provvedimenti che sono stati presi, mettiamola così, per incentivare, diciamo, i rinnovi contrattuali, che presentano a loro volta una serie di inconvenienti e potenzialmente di abusi. Perché vede, se noi alla fine ci ritroviamo con un governo che promette di applicare una flat tax sostanzialmente del 5% su tutti gli incrementi retributivi che verranno dai rinnovi contrattuali, nella situazione attuale di evidente vantaggio di forza delle imprese rispetto ai sindacati, ai lavoratori, beh, è molto probabile che questo sgravo fiscale finisca nelle tasche delle imprese, cioè finisca ai profitti e alle rendite piuttosto che ai salari. Basta sostanzialmente immaginare una situazione in cui poi le imprese, godendo dello sgravio fiscale, si ritrovino a erogare un netto che va ai lavoratori, ma è evidentemente sull'ordo che le imprese ci guadagnano, perché il lordo si riduce, essendoci appunto la flat tax. Risultato finale, il trasferimento dal bilancio dello Stato a favore di imprese e dei lavoratori, in realtà, a ben guardare, si traduce in un trasferimento dai lavoratori alle imprese. Perché? Perché, come sappiamo bene, i lavoratori sono i principali contribuenti del bilancio dello Stato. E quindi quando lo Stato trasferisce in questi modi, e cioè senza controlli, senza contromisure, trasferisce in questi modi a favore di imprese e lavoratori, in realtà, in ultima istanza, il trasferimento sarà dai lavoratori in quanto contribuenti alle imprese.
Ecco, in ultimo, la manovra di bilancio si inserisce in un periodo, in una fase diciamo generale nel paese, non solo in Italia, ma nell'ambito della competizione internazionale e in un contesto dove i conflitti sono molto accesi e incidono sui bilanci dello Stato nelle scelte di politica economica. In questo senso, il governo italiano fa una scelta diversa dagli altri o rimane nel regime di austerity?
Ma guardi, il punto è questo, è che il governo Meloni impone una quaresima sostanzialmente alle varie voci di bilancio dello Stato. Ci sono tagli pesantissimi che riguardano per esempio la scuola e l'università e così via. C'è soltanto una voce di spesa che ancora festeggia il carnevale, diciamo così. E la spesa che festeggia ancora il carnevale è quella, guarda caso, destinata agli armamenti. Perché appena l'Italia uscirà dalla procedura per deficit eccessivo, beh, Meloni e Giorgetti hanno confermato l'intenzione di chiedere 15 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. Ora, come stabilito dalle nuove regole europee, questo incremento di spesa militare sarà calcolato in deroga ai vincoli di bilancio, quindi si capisce anche questa idea di Europa imperiale, no? Che controlla tutte le spese tranne quelle per armamenti. Però si tratta comunque di prestiti a tassi che si annunciano tutt'altro che bassi. Quindi l'hanno spostato in avanti per dare l'illusione di un riarmo che non avrà oneri, ma in prospettiva è sempre al welfare, e cioè alle lavoratrici e ai lavoratori, che toccherà pagare il conto di questo riarmo. Iule, siule, siule, siule.
Dopo il dramma, il silenzio. Un silenzio assordante che non può essere accettato. Dobbiamo tornare al 29 di ottobre quando un lavoratore viene portato a bordo dell'eliambulanza al Policlinico Le Scotte di Siena, in seguito ad un grave infortunio. L'operaio della Bertocci Montaggi di Piombino è stato investito dall'onda d'urto dello scoppio del pneumatico di una ruspa. Il suo nome è Salvatore Parlato. Muore per le ferite a distanza di 9 giorni dall'incidente, aveva 64 anni. Noi vogliamo rompere questo silenzio insieme a Gianfranco Francese della CGIL di Livorno, segretario generale della CGIL di Livorno, e ascoltiamo le sue parole che ci descrivono che cosa è accaduto.
Sì, buonasera, buonasera Stefano, buonasera agli ascoltatori. Ci siamo trovati domenica 9 novembre di fronte a una notizia di morte di un lavoratore a seguito di un incidente del lavoro avvenuto il 29 ottobre senza che nulla fosse trapelato all'esterno, diciamo, di questo incidente, benché fosse stato peraltro un incidente che aveva richiesto l'intervento addirittura dell'elisoccorso della regione. Quindi una vicenda che in tanti anni di militanza sindacale non si è mai verificata. Purtroppo quotidianamente noi assistiamo alla sequenza di incidenti e purtroppo a volte anche di morti sul lavoro, ma mai era capitato un fatto del genere. Quindi ci siamo immediatamente attivati con tutti gli organi competenti, diciamo ci sono diverse cose ancora da chiarire, quello però che abbiamo sentito immediatamente il bisogno di comunicare è che rispetto a un incidente, a una morte sul lavoro, una presa di posizione molto chiara, molto netta, di presa di distanza da un clima che noi non abbiamo esitato a definire di omertà da parte dell'azienda, ma possiamo dire anche da parte di tutta una serie di organismi e di enti competenti e quindi della necessità di un sussulto da parte dell'intera comunità piombinese rispetto a quello che è accaduto. Noi abbiamo fatto un appello esplicito innanzitutto ai compagni di lavoro, Salvatore Parlato, che ha 64 anni, che non vedranno più insieme a loro sul posto di lavoro. Ovviamente abbiamo rivolto in primis anche un invito forte all'azienda a dire trasparentemente quello che è accaduto. Cioè le prime domande che ci siamo fatti era: Salvatore era da solo sul posto di lavoro? C'erano altre persone? Queste persone devono collaborare ovviamente con gli organismi inquirenti perché si arrivi immediatamente ad accertare quello che effettivamente è accaduto, ma soprattutto per noi diventa fondamentale sottolineare come siamo di fronte all'ennesimo operaicidio, la morte di un lavoratore, con un fatto in più che è la sparizione sostanzialmente dell'incidente e poi della morte, e quindi anche su questo pensiamo che ci debba essere invece il massimo degli accertamenti, dell'attribuzione delle responsabilità, perché Salvatore possa avere intanto una verità su quello che è accaduto e anche giustizia e ristoro per la famiglia che ha perso un caro, ha perso un punto fondamentale del proprio nucleo familiare.
Ecco, Salvatore era dipendente della Bertocci Montaggi di Piombino, che è un'azienda storica in quel contesto.
È un'azienda storica, diciamo importante tra virgolette in quel contesto, perché è un'azienda che da decenni opera nel settore dell'impiantistica a supporto di un tessuto industriale che oggi non è più quello di qualche anno fa, ma che anni fa era al servizio delle acciaierie e di altre importanti realtà industriali del territorio.
E quindi appunto un clima, come dicevi, anche tra i lavoratori che... Beh, ha segnato il silenzio.
Purtroppo dobbiamo dire le cose come stanno. Noi stiamo cercando ovviamente di contattare. È un'azienda poco sindacalizzata, perché nel corso degli anni, diciamo, il tasso di sindacalizzazione si è molto abbassato, anche con ricambio generazionale che è avvenuto. E però abbiamo detto molto chiaramente c'è un ordine c'è un ordine di priorità, insomma, davanti alla vita di un compagno di lavoro, sì, qualora ci fosse stato anche un atteggiamento omertoso o peggio ancora intimidatorio da parte dell'azienda, ma insomma, di fronte a una tragedia del genere, quello che era un incidente e che è diventato una morte. Non ci si può agire dall'altra parte. C'è stato ieri uno sciopero nel settore metalmeccanico, c'è una raccolta di fondi di solidarietà per la famiglia. Lunedì ci sarà una fiaccolata, diciamo a Piombino, e poi nei giorni a seguire, ma sempre entro la prossima settimana, un'iniziativa pubblica che chiama a raccolta tutta la comunità, a partire dalle istituzioni, perché ripeto, cioè non ci possiamo assuefare al fatto che le persone vadano a lavorare e non tornino a casa. Questa è una cosa che non può e non deve avvenire. Quindi contiamo su una grande risposta di solidarietà e di vicinanza e di cordoglio dell'intera comunità che è scossa in questo momento da un fatto veramente inusuale pur nella sua tragicità.
La Procura di Termini Imerese ha chiuso le indagini sulla strage di Casteldaccia, avvenuta il 6 maggio del 2024, in cui Roberto Raneri, Ignazio Giordano, Giuseppe Miraglia e Giuseppe La Barbera persero la vita respirando un gas tossico mentre stavano lavorando in un impianto di sollevamento fognario. Nell'impianto si era propagato l'acido solfidrico, uno dei gas più terribili e nocivi. Provoca un decesso istantaneo ed è particolarmente subdolo in quanto è inodore. Insieme a loro perse la vita anche Epifanio Alsazia. Era contitolare della Quadrifoglio Group SRL, una delle aziende, quell'azienda che proprio stava svolgendo attraverso i quattro operai proprio quel lavoro. Per cercare di comprendere, di capire l'intricato livello di stratificazione di imprese coinvolte in questo appalto, in questa strage, abbiamo chiesto a Piero Ceraulo della filiale CGIL di Palermo di aiutarci a ricostruire anche ciò che sta avvenendo fuori dalla ricostruzione processuale. Sentiamo le sue parole.
La strage di Casteldaccia assume, diciamo, una connotazione chiaramente di portata nazionale rispetto, diciamo, al dramma accaduto più di un anno fa. È chiaro che apprendere anche a mezzo stampa la chiusura delle indagini, che comunque per noi sicuramente è una notizia positiva, perché anche qua il tema dei tempi con i quali si aprono e si chiudono le indagini relative agli infortuni mortali sul lavoro, per noi come filia CGIL è sicuramente un tema. Quindi aver appreso la chiusura delle indagini, che comunque ha visto in questo anno e mezzo non solo quello che in prima fase era sostanzialmente identificato come unico responsabile, se vogliamo utilizzare questo termine, che stava in capo a un funzionario di AMA, quindi un funzionario dipendente di una partecipata pubblica del comune di Palermo. A questo, che all'inizio appunto delle indagini vedevano proprio lui coinvolto in quanto responsabile appunto legato all'appalto, si aggiungono altri 4 indagati, sempre all'interno diciamo della partecipata. Quindi la lettura diciamo processuale guarda in prima diciamo analisi una responsabilità che sta in capo all'appaltatore, perché ricordiamo che comunque questo appalto si era, come dire, messo in piedi con un sistema che è figlio di quello che è comunque il nuovo codice dei contratti, cioè un soggetto, una partecipata, quindi partecipazione pubblica, che indice una gara per un intervento di manutenzione all'interno di un sollevatore delle acque reflue, e ha visto in diciamo chiaramente come questo sistema prevede che intanto AMAP dall'appalto, Tech Infrastrutture prende questo appalto che era il soggetto che deteneva le diciamo caratteristiche e requisiti per poter partecipare a quell'appalto, che però a sua volta lo dà in subappalto ad un'altra società che è la Quadrifoglio, che era quella azienda che non aveva i requisiti, che tra l'altro era stata proprio estromessa da una gara precedente per la stessa tipologia di lavorazioni che dovevano essere eseguite. Quindi proprio il gioco delle scatole, come noi lo definiamo, è supportato dal sistema normativo oggi vigente, ha fatto sì che alla fine questo lavoro è stato svolto da un'azienda che non aveva i requisiti, ancora più grave è che i lavoratori non erano formati per fare quel tipo di intervento. E quindi questo ha prodotto chiaramente la dinamica di quanto, diciamo, della strage, cioè che in quel posto quei lavoratori non ci dovevano stare a quelle condizioni, che comunque preventivamente in capo alla gerarchia appunto dell'appalto, lì il primo soggetto titolato a verificare e controllare era AMAP, cosa che non ha fatto. Guarda che avere raccontato, avere, come dire, preso coscienza di come siano andate le dinamiche, quindi della serie con una anche sottovalutazione del problema, con una telefonata in cui il direttore lavori dice vabbè vi lascio le chiavi, andate voi, andate a prendere, cioè entrate voi, cioè fa capire quanto sia veramente preoccupante la gestione degli appalti pubblici nel nostro paese. E soprattutto, e mi permetto di riaprire di nuovo una piaga che è quella dei morti sul lavoro, noi abbiamo una responsabilità come organizzazione sindacale che è troppo importante, cioè noi non possiamo più raccontare e dire che succede questo per questo motivo e per quell'altro e rimanere poi lì inermi. Va fatta un'azione congiunta rispetto anche al governo, che deve intervenire in materia degli appalti pubblici, perché sennò noi questa storia c'è il rischio che la racconteremo di nuovo in un, diciamo, da qui al prossimo futuro, e questa è la cosa che preoccupa molto. Poi è chiaro che io aggiungo anche la parte legata alla tenuta da parte dei familiari delle vittime, che in questa occasione voglio sottolineare che non vanno lasciati da soli. Noi abbiamo fortemente voluto, come dire, in qualche modo messo in piedi anche l'associazione delle vittime e dei familiari, proprio perché sapevamo che in queste, dietro queste dinamiche, poi alla fine del dramma e del momento anche di attenzione mediatica che purtroppo fa parte del nostro, diciamo, mondo, poi purtroppo non arrivano le risposte, i familiari rimangono appunto nel silenzio e nella anche diciamo profonda anche crisi proprio emotiva, per cui hanno perso un proprio caro, non arrivano risposte sul piano dei processi, appunto i tempi, ecco perché dicevo all'inizio sicuramente è importante che a un anno e mezzo diciamo si siano chiuse le indagini, il problema però è capire poi come sarà il risultato poi del processo, cioè a chi saranno poi attribuite le responsabilità reali, perché comunque sia in termini di risarcimento le famiglie potranno avere sicuramente dei ristori, anche su questo, sui tempi dei ristori come categoria abbiamo fatto delle proposte in cui per noi anche un risarcimento, diciamo, va dato in anticipo rispetto a poi quello che sarà l'iter processuale, perché comunque nella fase del dramma comunque le famiglie hanno necessità di avere anche delle risorse economiche per fronteggiare tutta una serie di condizioni, e quindi questo noi ci auguriamo che venga fatta giustizia sicuramente, però dall'altra parte rivendichiamo un percorso che debba guardare agli aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come un tema che diventi proprio prioritario, e quindi sicuramente in prima battuta il nostro suggerimento è quello di andare a fare delle modifiche sul codice dei contratti pubblici, cosa che devo dire alla luce anche delle proposte del governo e appunto del decreto sicurezza che era stato in maniera molto strumentale proclamato il 1° maggio di quest'anno, voi capite che se ci fosse stata veramente una reale attenzione da parte del governo, quel decreto forse in maniera diversa sarebbe dovuto uscire a distanza di qualche settimana dopo l'annuncio del governo, invece arriva nel mese di ottobre, quindi come proprio a testimoniare il fatto che vabbè, questo tema comunque è un tema che possiamo anche sviluppare in un secondo momento. Chiudo dicendo che comunque il lavoro nostro da parte dell'organizzazione sindacale è seguire tutte le dinamiche chiaramente anche legate ai processi, ma stare al fianco delle famiglie che noi in questo momento vogliamo supportare. Dicevo, abbiamo anche messo in piedi un'associazione dei familiari delle vittime che serve in una prima istanza chiaramente a creare un meccanismo di solidarietà tra i vari familiari, perché ricordiamo, e qui ci viene molto, come dire, anche in mente il libro di Bruno Giordano, Operaicidi, in cui fa una distinzione tra gli ultimi e i penultimi, cioè anche tra le vittime sul lavoro c'è una distinzione che è legata al fatto che se un solo lavoratore a perdere la vita nel luogo di lavoro, questo può fare notizia forse 24 ore. Se invece si parla di strage, lì magari l'attenzione dura qualche giorno in più. E quindi una distinzione, quindi come veniva definita proprio nel libro, tra ultimi e penultimi, che noi vogliamo completamente abbattere, perché per noi non ci sono numeri, ma ci sono persone con nome e cognome, e che una è la stessa di 2, 3, 4, 5. Cioè, per noi non ci devono essere morti ed infortuni sul lavoro. Cioè, questo è il nostro obiettivo. Quindi l'associazione serve a questo. Stiamo progettando anche delle iniziative che provano anche a coinvolgere le giovani generazioni nelle scuole, provando anche ad indire dei concorsi con delle borse di studio intitolate proprio ai familiari, ai lavoratori che hanno perso la vita nei cantieri. Quindi comunque un percorso non facile, dove serve, come dire, una anche presa di coscienza da parte del sindacato, che deve in tutti i modi comunque tenere la barra dritta e guardare con degli obiettivi chiari, che devono avere come punto di caduta ovviamente quella della tutela dei lavoratori ed evitare che ci siano ennesimi infortuni e morti nei cantieri.
Ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti.
Un servo tempo fa di c'è una piazza, pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo lo me faccione di sapà.
Tira fora le renti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fora le renti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fora le renti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fora le renti.
Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va, se c'è chi domina, sgomina, insulta la mia umanità. guerra chiama guerra, lotto per la mia identità. Nonostante troppi troppi siano le difficoltà, stato di calamità, suddito di società, schierato dalla realtà, schierato in cattività, contro la meschinità, punto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare, è la mia gente che dà menzogne e tranquillità, solo per chi sta di là di questo bel varietà. Presidente Maragia, oggi di servilità, pagherete tutto e spero non nell'aldilà.
Chi è Cristo ma rispugni dalla croce, forse si sono spezzati lì dovrazza, cupoli la giustizia si la fazza, nessuno ormai più la farà vettia, se tu sei nuovo e non si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che hai chiudato un croce non saria, s'avessa fatto ciò che dico a te. Non saria.
Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le renti.
Grazie al lavoro che sta svolgendo Piero Ceraulo, che abbiamo appena ascoltato nel territorio, insieme alla filiale CGL in quel territorio, riusciamo questa sera all'uscita di sicurezza ad avere il punto di vista, il racconto, proprio come ci accennava Piero, dei familiari delle vittime, che sono quelle che poi purtroppo rimangono dopo questi drammi sul lavoro. E abbiamo la testimonianza di Chiara Ranieri, che è figlia di Roberto Ranieri, uno dei cinque lavoratori che hanno perso la vita nella strage di Casteldaccia. Partiamo con il suo racconto. E partiamo da quella mattina e abbiamo chiesto dove si trovava in quel momento, dove gli è stata data questa notizia. Torniamo indietro, insomma, nel tempo. Dove eri in quel momento in cui hai ricevuto, immagino, una chiamata che ti ha avvisato di quello che stava accadendo?
Il 6 maggio del 2024 sembrava un giorno come tutti gli altri. Era abituale che mio padre uscisse di casa ogni mattina allo stesso orario e che poi rientrasse il tardo pomeriggio dopo aver lavorato. Invece quel giorno è stata interrotta una routine che finché non ti accorgi che questa routine viene interrotta la dai per scontata e poi effettivamente quello che la vita ci riserva noi non ce lo aspettiamo mai. Avevo sentito mio padre quel giorno la mattina intorno alle 11 e lui mi aveva detto che non era un buon giorno per parlare perché gli avevo chiesto una cosa. E lui mi aveva detto ne riparliamo stasera, non ne abbiamo più parlato, perché quel giorno al lavoro aveva detto che aveva tante cose da fare e quindi non poteva soffermarsi a parlare su WhatsApp. Io poi, come di consuetudine, ogni lunedì sono andata a fare lezione di canto perché facevo un laboratorio di canto corale per bambini in una scuola e ogni lunedì pomeriggio mi trovavo lì. Erano le 5 e noi ancora non avevamo saputo niente perché, a differenza degli altri familiari, siamo stati informati per ultimi. L'accaduto è stato circa l'una e mezza, già nel primissimo pomeriggio c'erano altri familiari delle vittime, tra cui i concittadini alcamesi a Casteldaccia, mentre noi ancora non sapevamo nulla. Mia madre era a scuola per la riunione di mio fratello e io ho sentito e ho ricevuto tante chiamate da mio fratello, però avevo la lezione di canto e quindi ho pensato che avrei risposto dopo. Quando ho visto l'insistenza di mio fratello nel chiamarmi è stato benissimo perché mi sentivo che fosse successo qualcosa, perché non era solito che lui mi chiamasse così tanto, quindi decisi di rispondere, ma mentre rispondevo, ricordo che avevo i bambini davanti, mentre rispondevo sentivo che era successo qualcosa. Avevo capito che proprio nella frazione di secondo in cui stavo rispondendo avevo capito che avrei sentito qualcosa, avrei sentito lacrime dall'altro lato, me lo sentivo. È stato bruttissimo perché poi ho risposto alla chiamata e si è verificato quello che temevo. Mio fratello inizialmente mi disse: papà ha avuto un incidente, perché a lui non gli avevano detto che era morto subito. Gli avevano detto che era stato un incidente e che si poteva anche che stava, era in gravi condizioni per andare in ospedale. Invece mia madre sapeva già la verità, infatti lei era distrutta. Mio fratello piangeva, molto preoccupato, però aveva la speranza che non c'era. Quindi mi sono subito, ho visto la mia amica, la mia migliore amica che è venuta nel luogo dove io insegnavo, perché lei già, una cosa stranissima è stata che la gente lo ha saputo prima di noi dai notiziari, perché io ero a scuola di musica e quindi non avevo il cellulare aperto, non avevo il telegiornale, non stavo guardando il telegiornale, quindi ero fuori dal mondo e quindi non lo sapevo. Ma la gente, così come anche la segretaria della scuola, nello stesso momento l'aveva già saputo, noi invece non sapevamo niente, e questa è stata una gravissima, a mio avviso, mancanza dalle autorità, perché è stato assurdo. Mia madre non lo sapeva nemmeno, perché nonostante gli articoli già girassero, lei era a scuola da mio fratello. E quindi non aveva il cellulare, non stavo utilizzando il cellulare. Quindi tutti lo sapevano. Infatti, nel momento in cui io stavo uscendo fuori dalla scuola, subito la mia migliore amica è arrivata, perché lo sapeva già anche lei. E poi da lì è stato tutto una tragedia, perché poi casa mia è stata subito inondata di tantissime persone, tanti giornalisti, tanta gente che ha anche un po' sfruttato il caso mediatico che è stato Casteldaccia, perché è stata una strage che è stata veramente su tutti i telegiornali e se ne è parlato tantissimo, e io spero anzi che se ne continui a parlare, perché questo non venga dimenticato.
Paradiso, son te ce trovo, io manco ce traso, e se giù moro, e vai in paradiso. Mi volto e me ne vaio. Abballate, abballate, femmine schette maritate. Caso una ballata è buono, non ve cante, non ve sono. Su, 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 quante femmine caccio su. Su, 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 quante mascole caccio su. Abballate, abballate, femmine schette maritate. Caso una ballata è buono, non ve cante, non ve sono. Su, 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 quante femmine cacce su. Su, 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 quante mascoli cacce su. Abballate, abballate, femmine schette e maritate. Caso una ballata è buono, non ve cante, non ve sono. Su, 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 quante femmine cacce su.
L'indagine si è chiusa e abbiamo chiesto qual è il punto di vista che Chiara ha potuto maturare leggendo gli atti, ascoltando i racconti e dalle evidenze e dalle indagini. E quindi ascoltiamo il proseguo del racconto.
Allora, un punto di vista chiaro non l'ho ancora maturato, sia perché su molte cose purtroppo non ho avuto forse il fegato per poter leggere e poter comprendere determinate cose che mi avrebbero scosse eccessivamente. Quindi ancora sono un po' distaccata da tutto questo, anche perché non ci sono delle. Sì, è vero che le indagini sono state chiuse, però non essendoci delle cose certe, il processo deve chiaramente ancora esserci. Diciamo che non mi sento di espormi su cose che potrebbero in un certo senso poi non essere realmente la verità nel momento in cui non ci sono tante cose certe. Sicuramente siamo fortunati rispetto ad altri, perché è passato un anno e mezzo e già le indagini sono state chiuse, ci sono delle persone accusate. Invece in altre stragi questa cosa non è accaduta, perché ci sono persone che ancora aspettano il fine indagini. E noi proprio in queste settimane attendiamo tramite il nostro avvocato che possiamo anche leggere i fascicoli e avere un'idea più chiara di questa chiusura indagini, che ancora non c'è. Tra l'altro i giornalisti l'hanno saputo anche lì prima di noi. E quindi io ho appreso questa cosa ancora prima di averlo da fonti certe tramite un articolo sul Giornale di Sicilia, e quindi è tutto molto in attesa. Il dato di fatto è che non doveva esserci nemmeno, essendo un luogo confinato, non doveva esserci nemmeno l'autorizzazione ad aprire questo luogo e ad operare lì. È stato fatto, c'è una mancanza di controlli a monte, questo è certo, perché se ci fossero stati dei controlli, non si sarebbe nemmeno avuto l'accesso a questo luogo. Quindi sì, questa è la certezza. I controlli da parte di chi dovevano essere, diciamo, è un po' da chiarire, anche perché la situazione un po' particolare di questo caso è che il datore di lavoro a Sazia era con loro lì, è morto insieme a loro, e quindi anche lì c'è una è un po' curiosa la ricaduta della colpa, a mio avviso, perché diciamo c'è un datore di lavoro che, per quanto aveva delle responsabilità, è anche lui una vittima. Quindi anche lì si deve capire bene. E lui, ecco, non c'è più, quindi una persona che poteva darci spiegazioni non c'è più, quindi queste spiegazioni comunque non ci sono. Quindi attendiamo, attualmente c'è anche all'interno dell'accusa, no? l'altro socio della Quadrifoglio, però ecco, io non saprei dire nello specifico, perché non ho avuto il coraggio di leggere, di informarmi su tante cose, non perché non mi interessasse, ma per mancanza di, veramente per mancanza di coraggio, perché è una cosa che solo chi c'è dentro può capire che cosa ci vuole. Per esempio, a differenza mia, mio fratello, nonostante sia più piccolo, ha avuto un fegato diverso. Io ho cercato di parlare di Casteldaccia non lasciando che muoia, però per esempio anche il referto dell'autopsia non è stata una cosa che io mi sono sentita di fare, perché, e non ho neanche paura o vergogna a dirlo, perché non c'è, secondo me è una sensibilità, ecco, propria, che va
preservata,
che va vissuta, ecco, sì, ecco.
Abbiamo poi chiesto quale supporto è stato dato ai familiari delle vittime dalle istituzioni, dalle associazioni del territorio e non solo.
È stato manifestato un supporto, poi anche dal punto di vista psicologico abbiamo avuto questa fortuna di essere affiancati. Infatti la rielaborazione del lutto è una cosa molto soggettiva, ma devo dire che ci sono degli strumenti che ci vengono forniti dall'INAIL, la vicinanza dei sindacati sicuramente è importantissima, le istituzioni sì, ci sono state vicine anche nel superamento delle spese funerarie inizialmente, almeno per quanto riguarda almeno posso parlare della mia situazione qui ad Alcamo, con la Regione Sicilia che ha rimborsato le spese del funerale. Sono delle piccole cose che comunque fanno sentire la vicinanza. Siamo stati invitati due volte a partecipare agli stati generali su sicurezza e lavoro, sentendo davvero tanta vicinanza da parte dell'onorevole Gribaudo, Chiara Gribaudo, che ci ha invitato e ci ha voluti lì. Abbiamo avuto la possibilità di parlare davanti al Presidente della Camera e davanti a diversi politici del nostro paese, che speriamo che non restino solo parole.
Ecco, Chiara oggi ricopre anche un ruolo all'interno dell'Associazione delle Vittime che è stata costituita, così come ci descriveva anche poco fa Piero Ceraulo, e ricopre l'incarico di tesoriera. E ascoltiamo che cosa si sta attivando all'interno di questa associazione e quali progetti.
Come Associazione delle Vittime abbiamo una richiesta, ovvero di essere, che è anche quella, soprattutto quella che viene esposta dal sindacato della CGIL, che è quella di essere riconosciuti come vittime del dovere, perché purtroppo per quelli che non ci sono più si può fare poco, e nessuna cosa va a sostituire l'assenza di un punto di riferimento come quello che era per la mia famiglia mio padre, però in qualche modo se si aiuta chi è che resta qui, anche per esempio attraverso l'aiuto che ci può essere fornito per lo studio, per esempio, sicuramente si può rendere onore a queste vite che ormai non ci sono più. Io ho la mia visione della vita molto, devo dire, di fede, e questo mi fa pensare davvero che mio padre sia accanto a me. E quindi nel pensare che c'è qualcuno in Italia che può consentirmi e può aiutarmi, agevolarmi nel continuare a studiare, so che mio padre, che comunque è sempre accanto a me, è fiero di questo, perché se ci fosse stato lui l'avrebbe fatto lui. Quindi, in un certo senso, chi è che resta deve poi sconta la pena più grande, penso. E in qualche modo, essendo che sono morti e non per colpa loro, è giusto che veniamo un attimino sostenuti. Come associazione abbiamo in programma delle diverse iniziative nei prossimi mesi. Intanto in questo momento stiamo cercando di fare rete, perché dobbiamo collegarci agli altri familiari delle vittime, perché intanto vogliamo dare del sostegno e della presenza, perché quando in qualsiasi difficoltà, quando non ti trovi più solo, ma ti trovi appoggiato da qualcuno che vive la medesima difficoltà, hai la possibilità di riscattarti, è una piccola possibilità di crescita questa. Quindi intanto stiamo cercando di metterci in contatto tra di noi e poi successivamente abbiamo in programma, prima di Natale, di fare un'iniziativa che è ancora, ecco, work in progress da stabilire, poi sicuramente il 1º maggio, in quanto una festa importantissima, vorremmo fare una manifestazione, se riusciamo, su Palermo, in modo tale che possiamo dare davvero un segno con dei contributi sia in termini di testimonianze, omaggi musicali, creare un evento che possa rendere viva la memoria e intessere relazioni con gli altri familiari.
Ascoltiamo subito il racconto di Chiara, il ricordo di Roberto, suo papà.
Chi era Roberto Ranieri, Chiara? Tuo papà era un lavoratore che vi raccontava del suo lavoro?
Sì, lui devo dire che era in questa azienda da 4 anni, mi sembra, sì, circa 4 anni. Lui si trovava molto bene, era un'azienda in cui c'era molto clima di famiglia. Le esigenze dei lavoratori venivano ascoltate, devo dire, e lui si trovava bene, aveva cambiato davvero tantissimi lavori nella vita, questo era uno dei pochi lavori che lo gratificava tantissimo. È stata sempre una persona che si è impegnato sempre per la nostra famiglia e ha cercato di fare di tutto per poterci mantenere negli anni. E da quando aveva trovato questo lavoro, devo dire che era comunque anche sereno, stava meglio. Era pesante perché comunque non era semplice sostenere questi orari, questi ritmi, però a differenza di altre condizioni di lavoro in Italia, era un po' meglio, ecco. E poi questo clima di famiglia che c'era all'interno di questa azienda è una cosa importante. Infatti, molti colleghi di mio padre, subito dopo l'accaduto, e anche tuttora, ci stanno vicini e hanno manifestato davvero la loro vicinanza a lui e anche alle altre vittime. Lui era una persona molto, molto allegra, lui era sempre una persona con la battuta pronta. Quando c'era qualcosa che non andava, si vedeva subito, perché in questo siamo identici, mio padre, perché nonostante il nostro essere molto solari, quando c'è qualcosa che ci turba, improvvisamente ci spegniamo. E questo è un campanello d'allarme per chi ci vuole bene, perché ci aiuta, ecco, aiuta gli altri a leggerci subito, perché non è normale che io o lui, poi un giorno, comunque in una giornata no, non siamo più quelli di sempre, quindi sempre quelli scherzosi. In questo, ecco, ci assomigliamo tantissimo. E lui era molto altruista, molto, perché cercava di aiutare sempre gli altri. E di avere, infatti, molta gente dopo il funerale mi ha detto che era una brava persona, che l'avevano conosciuto, che era sempre disponibile, perché aiutava sempre gli altri, ecco. Quindi io ho un bel ricordo di lui e sono certa che non muore del tutto.
Il 23 ottobre del 2024 un'esplosione ha provocato due vittime, Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, e il ferimento di altri 11 lavoratori. Un giorno che nessun operaio della Toyota Material Handling dimenticherà mai. Andiamo ad ascoltare la voce di Giovanni Verla della FIOM di Bologna, che ci racconta qual è il punto anche lì del processo.
Quello che è successo il 23 ottobre, scusate, del 2024 è stata una vera e propria strage collettiva, una situazione che ha visto appunto questo scoppio non di un impianto industriale come a volte purtroppo succede, ma di quello che è un impianto civile all'interno del sito industriale, e quindi ha trasformato quella tragedia in un tema non soltanto della sicurezza sul lavoro, quindi nello svolgimento della prestazione lavorativa, ma di sicurezza nel luogo di lavoro. Quindi questo ha aperto quella che appunto è stata una tragedia collettiva, perché tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori si sono identificati con chi è stato coinvolto all'interno di quell'incidente, proprio perché lo scoppio è avvenuto nella presenza di tutti i lavoratori, e questo appunto ha fatto vivere la condizione in maniera ancora diversa. Nelle giornate successive infatti è stata vissuta collettivamente, e noi dal punto di vista sindacale, con l'impegno delle delegate e dei delegati degli RLS, abbiamo costruito un rapporto costante con le lavoratrici e con i lavoratori. Dal giorno dopo, visto che l'azienda era inagibile ed è rimasta inagibile per oltre due mesi, in maniera pressoché costante continuavano a esserci assemblee con le lavoratrici e i lavoratori fuori dalla fabbrica per individuare quali erano gli strumenti di tutela di tutti, ma soprattutto anche per tenersi uniti rispetto a quella che è stata questa tragedia. Tant'è che ancora oggi le lavoratrici e i lavoratori continuano a vivere ovviamente quel momento, e il tema della salute e sicurezza è uno dei temi centrali nell'azione sindacale che quotidianamente si continua a fare all'interno di quello stabilimento, proprio mettendo al centro il fatto che oggi non si può pensare non solo di essere insicuri nello svolgere la propria attività lavorativa, ma di essere insicuri nel proprio luogo di lavoro, perché di fatto il luogo di lavoro è quello nel quale poi le lavoratrici e i lavoratori passano la gran parte del loro tempo quotidiano e di vita. E quindi quella strage ha portato a testimonianza questo.
Ecco, la vicenda processuale a oggi che punto si trova?
Dopo quello scoppio, ovviamente è stato aperto un fascicolo alla procura, e sono seguite nei mesi successivi, arriviamo alla primavera del 2025, i primi avvisi di garanzia per una serie di persone, tra cui l'amministratore delegato, i vari amministratori delegati di Toyota degli ultimi anni e i vari responsabili di tutta la costruzione, manutenzione, installazione, progettazione dell'impianto che è scoppiato. Oggi però siamo in una fase nella quale non siamo ancora alle udienze per verificare di chi sono le responsabilità, perché siamo in una fase nella quale sono state nominati da parte del tribunale i periti che avranno il compito di ricostruire all'interno dell'incidente probatorio quali sono state le ragioni dello scoppio. Proprio nelle scorse settimane c'è stato un primo appuntamento, un primo incontro dei vari periti, sia quelli nominati dal tribunale sia quelli di parte, e noi come FIOM e come CGL di Bologna è stato già dato mandato ai nostri legali di costituirsi parte civile all'interno di quello che sarà il processo che poi veramente si aprirà, e come FIOM di Bologna abbiamo anche deciso di nominare un nostro perito, proprio perché ci sia la possibilità di vigilare in maniera continua e costante rispetto a tutte quelle che saranno le valutazioni tecniche. Dicevo, c'è stato questo primo incontro, seguirà poi un successivo appuntamento nel quale si procederà a quella che è la fase delle prove irripetibili per verificare appunto quali sono state le ragioni dello scoppio. Sono tempi lunghi, perché arriveremo con la presentazione di quelle che saranno poi le risultanze dell'incidente probatorio, quindi risultati della perizia nella primavera, nell'aprile, a fine aprile del 2026, e solo da lì capiremo effettivamente il processo lungo quale binario verrà costruito e verrà quindi instradato. Però è chiara una cosa, noi come sindacato, come sempre facciamo, e questo è un impegno che la CGIL e la FIOM si sono assunte a partire anche dall'ultimo congresso della CGIL, noi ci siamo presi l'impegno di costituirci sempre parte civile, perché è evidente che le vittime degli incidenti mortali, dei morti sul lavoro, di questi omicidi che noi ogni giorno purtroppo drammaticamente assistiamo, hanno la necessità di vedere il sindacato in prima linea per la difesa e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Qual è stato il sentimento che hanno attraversato i lavoratori? E abbiamo letto nel tempo anche qualche vicissitudine di, come dire, riduzione di personale.
Purtroppo stiamo vivendo anche una fase di contrazione dell'attività lavorativa e degli ordinativi, ma questo esula da quello che è successo quel giorno, il 23 ottobre dell'anno scorso. Sono due condizioni che sono totalmente slegate. Lì noi abbiamo, come dicevo prima, assistito comunque a uno stabilimento che è stato fermo per oltre 2 mesi perché doveva essere parzialmente ricostruito, dovevano essere messe in sicurezza tutte quelle che erano le strutture, tant'è che noi, un po' ripercorrendo quelle che sono esperienze di anni passati, abbiamo costruito un protocollo per la ricostruzione di quello stabilimento e la verifica di tutto. Questo è stato un elemento che ha tenuto insieme le lavoratrici e i lavoratori, proprio in questo questo sentimento di vicinanza gli uni con gli altri, ma soprattutto di medesimazione delle lavoratrici e dei lavoratori nella tragedia che aveva colpito una parte di loro, perché come dicevo prima questa è stata una tragedia non su una postazione di lavoro, quindi non è stata vissuta da il lavoratore che svolgeva la sua attività, ma è stata vissuta da tutti quanti i lavoratori, comprese anche gli impiegati, perché noi spesso siamo abituati a pensare ovviamente che gli impiegati vivano in una condizione di minor rischio, ma lì il fatto che ci sia stata l'esplosione di un impianto civile ha visto anche gli uffici che sono stati totalmente distrutti, le vetrate degli uffici distrutti, e molti lavoratori si sono salvati per miracolo rispetto a quella che è stata la condizione. Quindi questo è stato il sentimento che ha tenuto insieme le lavoratrici e i lavoratori. Io sottolineo ancora una volta che nelle giornate successive e nei mesi successivi ci si è continuati a riunire in assemblea, hanno fatto un lavoro costante giorno dopo giorno per tenere unite le lavoratrici e i lavoratori.
Siamo giunti in chiusura di questa trasmissione di questo giovedì 13 novembre, uscita di sicurezza. Un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima, continuate ad ascoltare i programmi di Radio Popolare. Come ti piace?